Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e in studio Silvia Terribili. E apriamo con le bambole di Pezza, Resta con me da Sanremo 2026. Queste erano le bambole di Pezza da Sanremo 2026 e ci veniva bambole di Pezza ha eseguito il brano Resta con me. E questa sera apriamo però parlando di cinema, parlando di un film che sarà nelle sale olandesi a partire dai prossimi giorni. È un film di Paolo Sorrentino, quindi dal 14 marzo già sarà proiettato in varie sale olandesi. È un film interessante, devo dire. Io sono una fan di Paolo Sorrentino, lo seguo da quando era un ragazzo praticamente, e ha fatto dei film molto, alcuni molto belli, molto interessanti. Questo secondo me non è il suo capolavoro, però questa è la mia opinione personale. Comunque un film interessante da vedere con tanti elementi belli, esteticamente belli. Veniamo al cast, naturalmente c'è Tony Servillo, lui praticamente Sorrentino si serve di Servillo per tradurre sullo schermo le sue emozioni, i suoi sentimenti, le sue storie, le sue idee. Tony Servillo che ricopre il ruolo di Mariano De Santis, che è un presidente della Repubblica a 6 mesi dalla scadenza del mandato. Tra gli altri attori protagonisti c'è Orlando Cinque, che fa il corazziere, Massimo Labaro, e anche questo molto ruolo molto ben riuscito, molto vero, molto interessante, drammatico. Anna Ferzetti è fantastica nel ruolo della figlia, Dorotea De Santis, assistente figlia. E poi abbiamo i due detenuti che dovrebbero avere la grazia, naturalmente non riveliamo se la riceveranno o meno. Vasco Mirandola, che ricopre il ruolo di Cristiano Arpa, e Linda Messerlinker, che ha invece Isa Rocca. Anche questi due personaggi, due ruoli molto interessanti. La regia è di Paolo Sorrentino. E che cosa? Io ho visto il film in anteprima e devo dire che innanzitutto mi colpisce l'ambiente, i cieli, questi cieli sempre lattiginosi, un po' cupi, grigi, e poi soprattutto gli interni. È un film di interni, un film notturno, un film con poca luce. E ci sono anche tutti questi abat-jour che danno questa luce molto ristretta, insomma, e molte ombre che naturalmente sono le metafore, perché Sorrentino secondo me gioca molto sulle metafore. Poi ognuno le può interpretare come vuole, ti lascia la libertà. Questo è il bello anche del cinema, insomma, che non è che ti viene data una verità, ma ti vengono dati degli stimoli, e la metafora è fantastica per questo, perché si può spaziare in ogni senso. Il personaggio del Presidente della Repubblica, ma è di fantasia, secondo me è un personaggio che non tradisce le proprie emozioni, infatti il suo soprannome è Cemento Armato, però lui non lo sa, lo scopre molto tardi. Ecco, poi ci sono questi momenti onirici che sono anche la caratteristica, la bellezza di Sorrentino. Il tempo si ferma, abbiamo questi spazi indefiniti. La musica, in particolare, mi è piaciuto molto il momento in cui il presidente accoglie un presidente portoghese, un anziano, e proprio in quel momento arriva una pioggia incessante, scrosciante, che praticamente con un sottofondo della musica rap, di questa musica che piace tanto a questo presidente, insomma, presidente che come se lo immagina Sorrentino, che ascolta in cuffia la musica rap, e inizialmente con i CD, poi però impara anche a farlo grazie al corazziere che gli fa vedere come si fa con Spotify, impara ad ascoltare questa musica che gli piace, un po' improbabile, ecco, però questo è il presidente di Sorrentino, l'abbiamo detto. Quindi momento molto bello di questa pioggia con la musica martellante, il dramma che si legge negli occhi di tutti i personaggi. E naturalmente le storie si intrecciano, perché il presidente deve decidere negli ultimi mesi di mandato, si trova a 6 mesi dalla scadenza, su una legge sull'eutanasia e su due richieste di grazia di due persone detenuti che hanno compiuto un omicidio. quindi decisioni molto difficili. E poi c'è anche una storia drammatica, dolorosa, del cavallo, che anche lui è malato, stremato a terra, quindi c'è anche il tema dell'eutanasia degli animali, insomma. E questo presidente si vede confrontato con queste decisioni che fatica moltissimo a prendere. Poi c'è l'incontro con il Papa, anche questo un Papa sì, un po' improbabile secondo me, però un momento molto divertente, stimolante, direi. Poi naturalmente ci sono gli statement di Sorrentino, che ci sono sempre, la figlia soprattutto fa queste dichiarazioni, per esempio di chi sono i nostri giorni, e naturalmente si riferisce al tema dell'eutanasia, quindi a chi deve decidere sulla nostra vita, se siamo noi che possiamo decidere o no. Il passato è un peso, il futuro è un vuoto. Il tempo è sempre un po' brutto, il cielo non è questo cielo terso, sereno, con le nuvole, è sempre un po' questo cielo lattiginoso, ma questo fa parte un po' della claustrofobia, no? Sia all'interno dei palazzi che all'esterno. E poi naturalmente abbiamo il teatro nel teatro, che è una scena molto bella, uno spettacolo di danza contemporanea, perché questo presidente ha tutti impegni vari, ma anche partecipa a eventi culturali, va a vedere uno spettacolo di danza, e anche qui vediamo la danza che non è dal vivo ma viene proiettata su uno schermo, e poi c'è un pubblico in sala, tra cui c'è il presidente e tutti gli altri, e noi che guardiamo il film sullo schermo, quindi è teatro nel teatro nel teatro. Questi sono i temi naturalmente che piacciono a Sorrentino, ma direi che sono dei classici, sono dei luoghi letterari, cinematografici che si ripetono. Poi c'è anche questo tema dell'assenza di gravità, quindi il contatto con l'ingegnere che si trova in una navicella spaziale, e questo contatto che praticamente non si riesce a stabilire tra i due, però il tema ritornerà. Poi sì, naturalmente abbiamo detto gli interni un po' oppressivi, queste biblioteche buie, enormi, che sembra questa massa di libri, che sono tutti libri di diritto, di storia, che sembrano quasi pesare, gravare sulla coscienza del presidente. Quindi la mia conclusione è che è un film sicuramente da vedere, interessante, non è il capolavoro di Sorrentino rispetto ad altri film, però comunque è un film molto bello, che non annoia. Assolutamente c'è una storia anche che si dipana con un intreccio, poi c'è anche tutta la storia sì, dell'amante, perché nella vita di questa coppia il presidente ha perso da 8 anni la moglie, però vive ancora con grande dolore questa perdita, ma c'è anche una ferita che continua a fargli male, a farlo soffrire, è quella di un presunto tradimento che c'è stato, e lui non riesce a capacitarsi chi sia stato la persona con cui sua moglie l'ha tradito. Poi diciamo non vi dico di più, però c'è anche questo tema ricorrente, quindi lui in tutti gli incontri comincia a guardare tutti i presenti, anche al funerale della moglie, scruta le facce soprattutto degli uomini per cercare di capire chi era, quindi un tema ossessivo che si ripropone, però ci dà la bellezza, l'intensità di questi sguardi del Servillo, naturalmente, sguardi che che raccontano tantissimo, però sono anche impenetrabili e quindi un effetto cinematografico sicuramente molto, molto interessante. Sorrentino, quindi, dà sempre il meglio di sé, questo bisogna riconoscerglielo. Questa era la mia piccola recensione sul film La Grazia, che vi invito a vedere, che sarà presentato qui nelle sale olandesi a partire dai prossimi giorni, quindi andatelo a vedere. Adesso vi faccio ascoltare il trailer ufficiale, in cui sentite anche un po' qualche frammento della musica che piace al presidente, che è questo rap.
Ancora 6 mesi e torni a casa tua.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà?
Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi.
Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino.
Ti ho inviato 2 richieste di grazia.
Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
Tu sogni?
Noi.
Ti piacerebbe?
Molto.
Il tuo mandato sta per finire, papà. Quando è che prenderà le tue decisioni?
La sua funzione politica e sociale è in via di esaurimento. Fili con la testa e il cuore altrove. Il passato, un peso. Il futuro, un vuoto.
Certo non le difetta la sincerità.
Ma le bugie sono per i curati di campagna. Io sono il Papa.
Puoi firmare ora.
Ho bisogno di un ulteriore tempo di riflessione.
La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni? Di chi sono i nostri giorni?
E questo era il trailer del film La Grazia di Paolo Sorrentino, che troverete nelle sale a partire dai prossimi giorni.
Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però ha la faccia mia, ha la faccia mia. Ero il suo modello, mi imitava sempre, riteneva fossi bello. Sì, questo lo ricordo, ma ora se lo guardo vedo solo nostalgia. O forse è gelosia, forse è gelosia. Oggi sono perso, non mi riconosco. Cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto. Evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto e quanto sono brutto. Ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto. Da che parte stai? Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, quando vado via. Oggi sono perso, non mi riconosco. Cerco nel riflesso una certezza che non c'è. E anche se mi sposto, quello segue il gesto. Evito lo sguardo perché so che pensa che ho sbagliato tutto e poi come mi resto. Ma
io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto, da che parte stai. E ti vedo molto spesso quando canto dentro al cesso, affacciato al finestrino nel televisore spento. Quindi scusi se ti sembro una specie di tormento. È da un po' che ci rifletto, è da un po' che ci rifletto. E ti vedo molto spesso.
Oggi sono persi dentro al cesso, non mi riconosco
sul finestrino.
Cerco nel riflesso sulla certezza che non c'è.
Se ti sembro,
e anche se mi sposto
di tormento,
non segue il gesto. Pensa che
hai sbagliato tutto,
io quanto sei brutto,
ma io sono lo stesso, però non capisco mai da che parte sto,
da che parte stai.
E questo era Daniele Silvestri, L'uomo nello specchio. E adesso veniamo a un tema di attualità, perché prossimamente, cioè entro il 18, gli italiani residenti iscritti all'AIRE potranno votare per il referendum sulla giustizia. La scheda deve essere inviata, deve pervenire all'ambasciata d'Italia entro il 18 marzo, quindi c'è pochissimo tempo. E il referendum praticamente si compone di due quesiti, di un quesito se dire di sì o no al referendum alla riforma della giustizia. Il tema è molto complesso, è molto tecnico. E a complicare ulteriormente la faccenda c'è il discorso politico, perché il governo sostiene apertamente il sì e l'opposizione, in particolare il PD e anche altri partiti di sinistra, sostengono il no. Però ci sono delle eccezioni sia da entrambe le parti, ma soprattutto a sinistra. E in particolare ci sono anche dei magistrati che si sono espressi chiaramente per una posizione o per l'altra. Devo dire che sì, ripeto, tema tecnico, si parla di separazione delle funzioni, si parla di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, si parla quindi in particolare della separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudice. E questo praticamente è il clou della riforma. E in particolare un tema che viene dibattuto molto è quello del sorteggio per evitare all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura, per evitare l'eccessiva influenza delle correnti che sono praticamente delle lobby politiche di fatto. Quindi tema complesso, io non vorrei farvi ascoltare dei frammenti di commenti sia a favore del sì e del no di due magistrati, di due amici tra l'altro, Antonio Di Pietro e Gerardo Colombo, che hanno collaborato all'interno del pool di Mani Pulite in perfetta sintonia, con tantissimo amicizia, proprio il rispetto reciproco. Però uno è per il sì e l'altro è per il no. Difficile scegliere, però proviamo a ascoltare i loro argomenti.
Abbiamo delle ragioni da indicare ai cittadini che andranno a votare il referendum. Io personalmente sono per il sì, non contro i magistrati, ma per i cittadini. Sono per il sì perché ritengo, come dice la Costituzione già adesso, che le parti in ragione di parità si devono confrontare davanti a un giudice terzo. A casa mia, quando c'è un terzo, vuol dire che c'è un primo e un secondo. Attualmente uno delle, il primo o il secondo, il primo per la precisione, cioè il pubblico ministero, fa parte della stessa famiglia del terzo, perché hanno un unico consiglio superiore, perché decidono insieme quale posto devono occupare, quale graduatorio devono fare, quale procedimento disciplinare devono prendere o non prendere. Preferisco, per la tranquillità di chi entra in un'aula di giustizia, non solo per l'avvocato dell'imputato, perché guardate che per ogni imputato c'è una parte lesa, preferisco per chi entra in un'aula di giustizia che sente sulla sua pelle la serenità che quel terzo lì non ha nulla a che spartire con una delle due parti, perché ritengo okay. che a nessuno piacerebbe giocare una partita, a nessuno piacerebbe giocare una partita quando sai che il giocatore e l'arbitro fanno parte della stessa squadra. Tutto qui.
Allora.
Allora, qui secondo me...
Ciao Gerardo.
Ciao. A proposito di queste cose, vede, giocano fortissimamente i numeri. E io vorrei andare a vedere quali sono i numeri. Perché se fosse, come dice Antonio, che il giudice dà sempre ragione al pubblico ministero, beh, tutte le persone che sono sottoposte a processo sarebbero condannate. Andiamo a vedere le statistiche. È così oppure no? Non è così. A me viene in mente di parlare di mani pulite. Perché, vedete, all'inizio noi continuavamo a lavorare con un'attenzione incredibile e abbiamo fatto sempre lo stesso. E all'inizio arrivavano le condanne come niente. Poi progressivamente è successo qualche cosa di diverso. Ci sono state anche le assoluzioni. Perché all'inizio le condanne arrivavano molto facilmente? Perché all'inizio le prove erano di un'evidenza incredibile. Poi è successo, sono successe per la verità altre cose, i tempi, le prescrizioni, eccetera. Però sono successe anche quelle fisiologiche assoluzioni che succedono in tutti i processi, perfino in mani pulite, no? Oggi le richieste del pubblico ministero statisticamente portano alla condanna 50 volte su 100, che vuol dire che le altre 50 volte il pubblico ministero non ottiene la condanna. Ha una sola cosa, no? Fatto partire la macchina del processo, 50 volte su 100 questa macchina non ha prodotto la condanna. Allora è un po' difficile, no, dire che il giudice sta sempre dalla parte del pubblico ministero. D'altra parte succede con una certa frequenza che proprio l'opinione pubblica si trovi di fronte alle lamentele da parte di tante persone che sono anche a livello alto nella vita del paese, che dicono che loro fanno tutto il possibile per ottenere condanne e invece il giudice assolve. Non è così, Antonio, non è così. Guarda che i numeri hanno una forza dell'altro mondo e lo sai benissimo.
Che bello risentire la voce di Gerardo. Allora, andiamo con ordine. Vede, il concetto è questo. Ha detto bene Gerardo quando dice, poi quando andiamo in dibattimento stiamo scoprendo ultimamente che troppo spesso, anzi il 50% delle volte la assolvono. È proprio questo il problema per cui a mio avviso bisogna dividere queste carriere. Che tenga presente che io non chiedo la divisione perché penso che il giudice e il PM siano d'accordo, ma lo faccio in nome e per conto di quei cittadini che entrano nell'aula di giustizia e sentono questo afflato, anche se si comportano correttamente i protagonisti. Detto questo, sapete perché il 50% vengono assolti? Perché non ci dovevano nemmeno andare in dibattimento. Il problema non sta nel dibattimento, sta nelle indagini preliminari, perché in quella frazione c'è solo il giudice e il pubblico ministero, cioè c'è solo il pubblico ministero che cerca chi ha commesso un reato, e che se non ci fosse un giudice per l'indagine preliminare, terzo e indipendente, ma che a seconda tutte le volte che c'era la richiesta di rinvio a giudizio, le misure cautelari e quant'altro, poi si arriva in dibattimento e si assolve. Ma quelli che devono essere assolti, nella maggior parte dei casi, non devono neanche andarci in dibattimento, e ci vanno perché troppo spesso non è il PM che si comporta come un giudice, ma un giudice che si comporta come il PM. Allora dividiamo le carriere, che siamo tutti più sereni e siamo più tranquilli. Anche ricordatevi sempre che quando c'è un imputato c'è anche una parte offesa, e il difensore non è solo dell'imputato, è anche della parte offesa. Entrambi sentono il bisogno di sentire che l'arbitro non fa parte della squadra dei giocatori. Questa è la ragione, la sola ragione perché io voto sì, a prescindere da tutte le calunnie e le diffamazioni che vengono dette da una parte e dall'altra per tirare acqua al proprio mulino.
Come vedete, lasciamo stare, stasera ci occupiamo della cosa in sé.
Tante volte non deve passare dal giudice il pubblico ministero perché ci sia il dibattimento, perché ci sono le citazioni dirette, e le citazioni dirette riguardano...
Questo è troppo difficile.
Sì, allora non è necessario che il giudice per le indagini, per l'udienza preliminare, dica in tanti casi, soltanto per i casi più gravi. Il giudice per le indagini preliminari è chiamato a dire se si fa il processo oppure no. Mentre invece per le cose normali, se vi tentano di rubarvi l'automobile e il ladro viene sorpreso, va in direttissima e il giudice non deve autorizzare il processo.
Va di suo.
Sì, così per tanta droga, per le associazioni criminose rivolte alla droga, sì, ma per chi spaccia la droga, citazione diretta. Per un sacco di reati, citazione diretta.
Okay.
Il giudice non c'entra niente.
Però...
secondo me alla fine ti convinco.
Va bene, allora vediamo se alla fine verrà convinto. Dottor Di Pietro.
Sì, il dibattito prosegue, direi che è molto interessante ascoltarlo tutto. Vi invito proprio a seguire questo tipo di dibattito se volete avere le idee un po' più chiare su cosa votare. Vi faccio ascoltare la parte finale del dialogo.
Un attacco continuo nei confronti della magistratura che è cominciato 30 e passa anni fa, e io di questo non voglio parlare perché sennò ricominciamo.
Ma poi organizziamo un'altra volta insieme qui in studio, ecco, così è più facile.
Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è guardare come è fatta questa riforma. Cioè, dobbiamo andarci dentro, per esempio parlare del sorteggio.
Ora infatti parliamo del sorteggio. Allora, per il pubblico spieghiamo che con questa riforma i due CSM che si verrebbero a creare sarebbero appunto, avverrebbero per sorteggio. In che modo? Uno è un elenco, un terzo è un elenco di avvocati e professori individuati dal Parlamento. Gli altri due terzi verrebbero sorteggiati fra tutti i magistrati l'uno e fra tutti i PM l'altro. La domanda che faccio a entrambi è la seguente: ma non c'è chiaramente disparità fra quel terzo sorteggiato fra i nomi indicati del Parlamento, cioè che si presume siano persone motivate, preparate, professori e avvocati individuati, quindi con la volontà di far parte di questo organismo, e due terzi sorteggiati a caso? Possono esserci giovanissimi magistrati che magari sarebbero bravissimi a fare le cose più banali perché stanno cominciando, altri che non hanno nessuna voglia di far parte di questo organismo. Insomma, non c'è un'evidente disparità di ruolo e di peso dunque all'interno di questi consigli, dottor Di Pietro?
Guardi, innanzitutto due terzi è maggiore di un terzo, quindi un consiglio fatto da 30 persone di cui due terzi sono magistrati, non venite a dirmi che la politica che governa e che quindi metterà sotto scacco la magistratura, perché la matematica non è un'opinione. Per quanto riguarda i due terzi, sapete meglio di me che una cosa è il principio stabilito in Costituzione, altra cosa è come questo sorteggio fra gli 8.000 e 9.000 magistrati deve avvenire, perché bisognerà tener conto delle pari opportunità, bisognerà tener conto delle territorialità, bisognerà tener conto dei magistrati di legittimità, cioè quelli della Corte di Cassazione, e quindi i magistrati di merito. Quindi è ovvio che il sorteggio avverrà nell'ambito di diverse specialità che devono essere individuate. Detto questo, la cosa assurda è pensare che chi va in un'assemblea di 30 persone non sia in grado di decidere insieme ad altre 30 persone i trasferimenti piuttosto che gli avanzamenti di carriera, quando lo stesso magistrato il giorno dopo che viene nominato, che vince un concorso, può mandare all'ergastolo, contribuire a mandare all'ergastolo una persona. Se poi il magistrato viene sorteggiato e non lo vuol fare, basta che vi rinuncia, nessuno glielo obbliga, mica gliel'ha obbligato il medico. Quindi questa idea di vedere il sorteggio come il male assoluto, quando invece a me pare che sia una medicina necessaria, dopo aver visto e preso atto che all'interno del Consiglio Superiore delle Magistrature si è creato nel tempo un correntismo che lo stesso Gherardo conosce molto bene e che abbiamo vissuto entrambi sulle nostre spalle, e che quindi
ma questo,
bene avrebbero fatto i magistrati un gesto di autocritico in tutti questi anni.
Allora, sostanzialmente sorteggio come medicina anche al correntismo.
Se fosse così indifferente il sorteggio, ma perché non si sorteggiano anche gli avvocati e i professori universitari?
Beh, si sorteggiano fra un elenco.
Si fanno, si sorteggiano.
No, si sorteggiano. Non si...
mica posso prendere 150.000 persone.
Scusate. Adesso. Mi rivolgo a voi. Ma vi sembra che sia la stessa cosa fare un elenco di eletti e sorteggiare nell'elenco da una parte e fare soltanto sorteggiati dall'altra, visto che a te piacciono le similitudini e le metafore calcistiche? Mettiamo che da una parte sorteggiano nostri tempi, no? Gullit, Van Basten, Rijkaard, Baresi, eccetera.
E milanista, dottor Colombo.
E dall'altra parte invece si sorteggia tra tutti i giocatori. E caspita, e chi è che vince le partite?
Cioè, dice lei, un conto è un sorteggio tra una rosa di giocatori indicati, quindi è un conto totalmente a caso.
Secondo, queste correnti che sono una disperazione, ma chi c'era al famoso Hotel Champagne, che è la pietra dello scandalo, no? Dove c'erano dei...
Che cos'è l'Hotel Champagne?
È dove c'erano un po' di magistrati, un po' di politici, e il dottor Palamara, che era magistrato.
Ah, ok. Ecco, dicendo, sì.
Che stavano confabulando tra loro per l'elezione di vertici di uffici. E se c'erano anche dei politici, ma perché non fare lo stesso con la parte nominata dalla politica e sorteggiare anche loro, soltanto sorteggiarli? Allora, questa qua mi sembra proprio una disparità che... Quando arriverà alla Corte Costituzionale, se passa, sì. La Corte Costituzionale avrà dei problemi.
Io, scusate se insisto, io penso sempre alla figura del cittadino,
sì.
che sia parte offesa, sì. o quindi parte lesa, oppure che sia indagato. Io vorrei capire perché dovrebbe stare più tranquillo. Cioè, scusate, aggiungo un piccolo particolare. Già oggi un indagato che si trova davanti a un PM, il PM dispone della possibilità di utilizzare le forze di polizia per le sue indagini, giusto, dottor Di Pietro? Può avvalersi della finanza, dei carabinieri, della polizia. L'indagato ha un suo avvocato che da solo, senza forze di polizia, deve fare delle indagini, ma non è uguale la forza che hanno le forze di polizia da una parte e quelle dell'avvocato difensore dall'altra. Già oggi un magistrato, un PM convoca dei testimoni, i testimoni devono andare in processo, i testimoni convocati da un avvocato di parte, difensore, possono anche non presentarsi. Cioè, il mio problema è capire come si fa a equilibrare e a bilanciare il diritto di tutti, al di là del PM e del magistrato.
Allora, questa riforma della Costituzione non c'entra nulla con tutto questo. Secondo me è vero che nella fase delle indagini, e cioè non del dibattimento, esiste una disparità che per certi aspetti è fisiologica, cioè è naturale, no? Se io sto cercando della droga in casa di uno, mica posso telefonarti prima e dirgli...
Adesso è un po' così.
È quasi così.
Adesso è un po' quasi così.
E quindi le tutele sono aumentate, sì. No? Però, insomma, gli atti a sorpresa devono essere a sorpresa.
Certo.
Se gli dico prima, guardi, certo, vengo a cercare quella roba lì, quello là o è troppo distratto,
certo,
oppure quella roba lì non la trovo più, no? Ecco, però che cosa succede? Succede che il difensore ha diritto di fare le indagini difensive. Io credo che sarebbe necessario che potesse stimolare di più il giudice a fare lui i provvedimenti che gli consentano di ottenere quello che cerca.
C'è le prove che cerca, certo. La difesa.
Cioè, non che sia lui a
però
citare...
Mi sembra che quello che lei sta dicendo è sostanzialmente questa riforma non riguarda niente di tutto
ciò. Zero, meno.
Dottor
Credo che sarai d'accordo, Antonio, perché se dici che non sei d'accordo...
E questa era un dibattito tra Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo sul referendum sulla giustizia, quindi due posizioni a confronto, Di Pietro a favore del sì alla riforma e Colombo a favore del no. Se volete saperne di più, ci sono c'è il dibattito online, si può trovare su YouTube e vengono elencate tutte le motivazioni e le argomentazioni. Il tema è complicato, è molto tecnico, si parla proprio del funzionamento del Consiglio Superiore della magistratura. Non si parla di temi concreti, ma soprattutto di come dovrebbe funzionare questo consiglio, di come dovrebbero essere scelti i partecipanti, e quindi è una cosa molto tecnica. Però c'è un referendum, siamo chiamati a votare, tutti gli italiani residenti iscritti all'AIRE possono votare, devono farlo entro la scheda votata, deve essere inviata all'ambasciata d'Italia, all'AIA, e per venire in ambasciata prima del 18 marzo. Quindi l'invito comunque è a esprimere il proprio voto. E ora ascoltiamo Night in Prima Che.
Prima della prima donna, prima della prima volta, prima della prima droga, prima della prima idea, prima del mio vero amico che l'ho visto andare via, prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te? Finché sai cosa prendi, non lo sai cosa perdi, forse è tardi, dicevi ce la fai, non lo so, la realtà non si vede finché io non ti vedo, finché tu non ci vedi me. Sopportarci a vicenda, sopportarci dicendo che ne vale la pena, dimmi è vero, non ci credi, la realtà non si vede finché tu non mi vedi, finché io non ci vedo te. Senza oggetti o costumi, progetti, immaginare i posteri, costretti al presente e sfuggirci ubriachi o con i postumi che aspetti, io nessuno a salvarci, fissare il muro e stancarsi, trovare un buco e saltarci. Io non credo a chi mi chiama, credo abbia sbagliato nome, io non credo a chi mi ama di più, non credo abbia valore, perché in tutta questa roba che c'ho addosso mi confondo, e non so se mi conforta o se mi ostacola il confronto. Finché sai cosa prendi, non lo sai cosa perdi, forse è tardi, dicevi ce la fai, non lo so, la realtà non si vede finché io non ti vedo, finché tu non ci vedi me. A vicenda sopportarci dicendo che ne vale la pena, dimmi è vero, non ci credi, la realtà non si vede finché tu non mi vedi, finché io non ci vedo te. Prima che qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli i like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi, chi siamo? Finché sai cosa prendi, non lo sai cosa perdi, forse è tardi, dicevi ce la fai, non lo so, la realtà non si vede finché io non ti vedo, finché tu non ci vedi me. Sopportarci a vicenda, sopportarci dicendo che ne vale la pena, dimmi è vero, non ci credi, la realtà non si vede finché tu non mi vedi, finché io non ci vedo te. Come vorrei, come vorrei, come vorrei.
vedessi me.
Questo era Night in Prima Che. E ora vorrei ricordarvi che qui a Amsterdam c'è una libreria italiana che si trova proprio al centro, nella Tweede Haus Bloemdwarsstraat 5B, e ha un orario di apertura tutti i giorni, anche la domenica, e lì è possibile trovare tutti i libri, le novità, ordinare libri italiani, e anche ci sono anche libri di seconda mano. La libraia è un'esperta e è una persona anche molto, molto simpatica, quindi vi aiuterà a farvi un'idea, a scegliere qualcosa, e l'ambiente è molto piacevole, e ci sono anche libri, ripeto, di seconda mano che costano pochissimo, e questo è un po' un invito a leggere, a riscoprire la bellezza del libro anche di carta, da tenere, da regalare, quindi libreria italiana, non dimenticate, Alfabeto, si trova nella Tweede Haus Bloemdwarsstraat 5B ad Amsterdam. E adesso veniamo vi faccio ascoltare i Subsonica e questo brano. Prima di farvi ascoltare i Subsonica, però vorrei darvi anche un'altra notizia, e questa riguarda un nuovo progetto giornalistico che è stato lanciato da un giornalista affermato. Marcello Foa è stato anche direttore della RAI, ha avuto dei ruoli importanti e conduceva anche un programma radiofonico, Giù la maschera, di attualità, molto molto interessante, e che però purtroppo è stato interrotto. Marcello Foa quindi ha lanciato questo nuovo progetto giornalistico che si chiama Liberty Media e che partirà dalla prossima settimana, quindi sarà possibile seguirlo online seguire le sue interviste, che sono veramente molto molto interessanti, molto approfondite, lo scopo è proprio quello di riscoprire un giornalismo alla ricerca della verità, senza condizionamenti, e con lo scopo proprio di riportare i fatti. Vi faccio ascoltare Subsonica, la canzone si chiama Il tempo in me.
Ogni volta che
Questi erano Subsonica in Il tempo in me. E chiudiamo con Tenedle. Questo è Stellar. E vi faccio ascoltare questo brano perché sabato prossimo, 14 marzo, si aprirà una mostra di Rob Reimers e di Tenedle che si terrà qui ad Amsterdam nella galleria Het Breed Art Breed Art Studios e la mostra apre il 14 marzo prossimo fino al 6 aprile. È una mostra di Rob Reimers, cartoonesque e delle opere di Tenedle. At Breed Art Studios si trova a nord, a Amsterdam Nord, a 12 minuti dalla metro Station Nord. Radio Onda Italiana Libera la Radio si chiude qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Non dimenticate anche il programma del giovedì, sempre dalle 20 alle 21.
Ascoltato Libera la Radio a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.